Bruxelles, per un mea culpa dell'Occidente. Di Marco Alloni. 24 marzo 2016. Mi dispiace essere disfattista, ma parlare di misure di sicurezza per scongiurare futuri attentati terroristici in Europa equivale a suggerire di sorvegliare gli ingressi delle scuole per contrastare il traffico di droga internazionale. Una scemenza sia sul piano logico che su quello politico. Allo stesso modo temo che obbligare il dibattito all'attualità con il risibile argomento che, essendo assediati, saremmo perciò stesso obbligati a misure d'urgenza equivalga a presumere che le grandi psicopatologie che si manifestano in età adulta non abbiano origine in un'infanzia assai remota. Agli analisti di queste ore di proposte usa e getta suggerisco dunque di tenere presente, oltre all'implicito insegnamento di Freud, secondo cui esiste un'infanzia anche simbolica dietro ogni sintomo del presente, quello di ogni elementare spirito analitico, il bubbone che sta esplodendo in Europa ha radici antiche. E solo comprendendolo nell'ampio raggio delle sue determinazioni pregresse e secolari è possibile sottoporlo a una qualche forma di cura. Ogni provvisoria e isterica terapia di tamponamento non leva linfa al suo perpetuo riprodursi e soprattutto al suo possibile estendersi. In altre parole, non si cura il terrorismo global jihadista con le miserrime misure di sicurezza dalle parvenze di tamponi cerotti apposti frettolosamente sul bubbone, ma interrogandosi sulle sue remote scaturigini. Lavoro complesso, naturalmente, che il giornalismo e gli spazi esigui dell'analisi mediatica non hanno gli strumenti per garantire, ma almeno qualche accenno è possibile farlo. E se dobbiamo restringere i margini della questione, ecco in sintesi alcune modeste riflessioni. Primo, parlare di aggressione all'Occidente è quanto meno una falsa pista di analisi. Almeno da 4 secoli a questa parte, migliaia di esempi ci parlano di una politica estera occidentale che, dalla pace di Karlowitz in poi, insemina il Medio Oriente dei migliori ingredienti per la formazione e la proliferazione del risentimento, dall'occupazione coloniale e poi neocoloniale e neoimperialista alla spoliazione sistematica dei suoi beni, petrolio in primis, all'imposizione di confini innaturali tra le sue terre, al sostegno e al foraggiamento di dittature in funzione dei nostri interessi geostrategici, alla balcanizzazione deliberata del Medio Oriente come strategia di dissoluzione preventiva di ogni sua unità, al sostegno dello scontro interconfessionale sciiti versus sunniti in primo luogo, e via elencando. Quindi non di aggressione si tratta, ma a rigore di rappresaglia. Finché si produce la dubbia e malafidosa vulgata secondo la quale l'odio per l'Occidente non procede naturaliter dall'odio manifestato dall'Occidente negli ultimi 4 secoli nei confronti del mondo arabo, non si coglie nulla del famoso perché che sottende le pulsioni ideologiche jihadiste antioccidentali. Secondo, nello specifico di ISIS-Daesh, è evidente ormai a tutti, ma non alla stampa e all'opinione pubblica occidentale, che si tratta, come per Al-Qaeda, di un prodotto atlantico. Fino a quando si vorrà nascondere l'ovvietà che alleati strategici come la Turchia e l'Arabia Saudita hanno fornito, sotto copertura americana, armi, soldi e strumenti operativi al califfato, si persevererà in una narrativa innocentista che non sta né in cielo né in terra. E finché una simile narrativa continuerà a tenere banco presso televisioni e giornali è del tutto evidente che nessuna soluzione alla radice sarà mai possibile, poiché una soluzione alla radice presuppone, oltre a un radicale mea culpa da parte dell'Occidente, un ripensamento autocritico di tutte le sue strategie destabilizzanti sul Medio Oriente. Le colonne di pickup fiammanti di ISIS e le file di cisterne cariche di petrolio pronte a essere smerciate via Turchia dai territori del Califfato sono solo due esempi macroscopici che raccontano una irrefutabile colpa dell'Occidente. Terzo, l'intollerabile gioco prestidigitatorio linguistico e terminologico che chiama ogni offensiva, cioè ogni aggressione occidentale come missione umanitaria o esportazione della democrazia e ogni afflato difensivo arabo-islamico come terrorismo è all'origine stessa della guerra. Se dimentichiamo che dalla Libia all'Afghanistan, passando per l'Iraq, decine se non centinaia di migliaia di innocenti hanno trovato la morte per bombe atlantiche, dimentichiamo che nessuna fra quelle vittime, nessuno dei familiari di quelle vittime, avrebbe potuto in nessun modo rubricare come missione umanitaria la morte che si è scaraventata dal cielo sopra le loro teste. Dunque, anche in questo caso sospendiamo l'innocentismo e domandiamoci, non è del tutto conseguenziale odiare chi ti massacra indiscriminatamente o, una volta accolto, si fa per dire, in Occidente, ti odia come outsider individuale esattamente come ti odiava come outsider statuale prima. Quarto. L'apriorismo sterile dei difensori dei cosiddetti valori fondanti occidentali, quali vorrebbe indifendibile qualunque cosiddetto dittatore mediorientale impegnato a garantire, in condizioni proibitive, la stabilità del proprio paese. Ma questo perbenismo da salotto dimentica quanto meno i due scenari che con maggiore eloquenza sconfessano il principio dell'applicazione a tu prix della democrazia in Medio Oriente, la Libia e l'Iraq. Caduti Saddam e Gheddafi, i due paesi sono finiti in mano a fazioni antagonistiche e a jihadisti di ogni risma. Pure, di fronte all'evidenza che un determinato contesto storico e politico impone quanto meno prudenza, ecco che oggi si reclama la caduta di El-Sisi in Egitto. La miopia occidentale è pari solo quando va bene al suo deliberato piano di dissoluzione della stabilità in Medio Oriente. Fate cadere El-Sisi, riportate al potere gli islamisti della fratellanza musulmana, e poi non lamentatevi se il global jihadismo si moltiplicherà, come per magia, per cento e per mille sotto i balconi delle vostre case. Quinto, la solidarietà nei confronti delle vittime occidentali non corrisponde in nulla a una percezione storica delle vittime umane globali in quanto tali. Se in Medio Oriente si dovesse issare a mezz'asta la bandiera nazionale di questo o quel paese dilaniato dalle bombe atlantiche, farebbero prima i costruttori di bandiere di quegli stati a fabbricarle già dimezzate. Nulla di incomprensibile, ovviamente, nel cordoglio verso gli innocenti. Ma una domanda non va elusa. Esiste una sensibilità globale o la sensibilità procede a corrente alternata e quando non è occidentale semplicemente non è? È tempo che l'Occidente, meno prono alle strategie dei guerrafondai dell'impero, si accorga che una bandiera palestinese, irachena, afghana o siriana nei profili Facebook avrebbe suggerito al mondo arabo una solidarietà reale e non solo unilaterale. L'indifferenza ai loro morti è un altro bel mucchio di polvere da sparo nello spirito del risentimento. Sesto, supporre che si possa odiare l'Occidente perché così è scritto nel Corano è il fenomeno più palese dell'imbecillizzazione delle coscienze indotto dai media. E qui non aggiungo altro. Mi chiedo solo perché l'idiozia possa attecchire tra le masse in dosi così inverosimili. Settimo. Se è il sistema capitalistico mercantile a determinare la logica e la necessità della sopraffazione dei deboli in nome e in funzione dei propri disegni di benessere, come io sospetto, sarebbe ora che si avviasse un dibattito sulle ragioni marxiste del terrorismo internazionale. E anche in questo caso, non aggiungo altro. Il tema è troppo complesso e richiederebbe di nuovo una domanda radicale. Perché il più estremista dei paesi islamici, l'Arabia Saudita, non odia l'Occidente, forse che il wahabismo chiude un occhio di fronte agli interessi economici? O non è piuttosto la logica del capitalismo monoteistico occidentale ad aver fatto chiudere entrambi gli occhi a chiunque, musulmani compresi, vi si acclimati? Fatti questi brevissimi accenni, torniamo allora alla domanda iniziale. Come parlare di misure di sicurezza laddove sono ormai richieste vere e proprie rivoluzioni di ogni precedente politica internazionale occidentale nei confronti del Medio Oriente e quindi anche dei suoi migranti senza orizzonte? Come sperare che con qualche misura tampone si possa prevenire futuri attentati sul suolo europeo? E come accogliere senza un sorriso di compatimento quanti affermerebbero che la prevenzione andrebbe fatta nelle moschee europee? Stiamo parlando sul serio? Ma questi sono epifenomeni del tutto trascurabili. L'unica strada, se mai esiste un desiderio di pace planetaria, cosa di cui dubito fortemente, per scongiurare la moltiplicazione degli atti terroristici è quella di riconsiderare alla radice le nostre politiche occidentali verso il Medio Oriente. Altre vie non servono. L'unica direzione da intraprendere è partendo da un responsabile mea culpa e da un coerente spirito autocritico, quella di ribaltare gli assunti, non più il Medio Oriente da sfruttare e umiliare, ma il Medio Oriente da aiutare. Solo questo può scardinare alla radice il futuro orrore che abbiamo sconsideratamente favorito e determinato alle porte del Mediterraneo e dentro le nostre stesse città. Alzate pure muri e presidiate i tombini delle vostre amate capitali. La morte non cesserà, anzi aumenterà esponenzialmente, finché il mondo arabo-islamico si sentirà umiliato, deriso, sfruttato, maltrattato, spogliato e massacrato di bombe dall'Occidente. Ogni soluzione securitaria è pura cosmesi. Basta con questa Europa e le sue guerre. Di Giorgio Cremaschi. 22 marzo 2016. È insopportabile la retorica europeista che accompagna le stragi che colpiscono le città europee, ultima Bruxelles. Il dolore per le persone uccise del terrorismo jihadista, la paura di esserne prima o poi vittime, vengono oramai stravolti e sottomessi al dominio ideologico della casa comune europea assediata. 100 e più anni fa il nazionalismo era amministrato paese per paese, oggi viene diffuso in una dimensione continentale, ma con gli stessi scopi e non facendo meno danni. Ricordate l'immagine della manifestazione dei governanti a Parigi poco più di un anno fa dopo il massacro di Charlie Hebdo, un clamoroso falso mediatico. Dietro i capi di governo non c'era nessuno che voleva mostrare che i governi europei uniti guidavano il corteo dei loro popoli. Ma di quale Europa stiamo parlando? Di quella che ha fatto mercato dei migranti con la Turchia, organizzando la più grande deportazione di massa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale? Quale Europa? Quella che con le politiche di austerità sta da anni colpendo le conquiste sociali dei suoi popoli? Quale Europa? Quella che nelle periferie delle sue città più ricche accumula il rancore dei suoi cittadini figli di migranti, fascinati dal fanatismo assassino dei kamikaze? Quale Europa? Quella che da 25 anni viene trascinata in guerre sempre più vaste che hanno fatto milioni di morti, guerre promosse dai governi di Francia, Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti, che non sono europei ma comandano. Abbiamo appreso che l'Italia ha soldati persino in Mali solo perché nelle stesse ore di Bruxelles sono sfuggiti ad un attentato. Quale Europa ha deciso di mandarceli? La solidarietà verso le vittime del terrorismo è sentimento ben diverso da quello che la propaganda ci vuole imporre. C'è un potere che usa le stragi per convincere i popoli della bontà della costruzione europea e della necessità di difenderla con le armi. Così chi mette in discussione l'euro è antipatriottico, come lo è chi non vuole che si vada a bombardare o a invadere la Libia. Bisogna fermare la guerra proprio nel nome delle vittime innocenti delle stragi che si susseguono. La guerra non è la soluzione, è il problema, e dopo 25 anni di interventi militari che hanno solo provocato altri interventi militari e stragi, dovrebbe essere persino scontato. Invece non lo è, perché l'Europa è imprigionata nella spirale guerra-terrorismo e non riesce a muoversi dal vicolo cieco in cui l'hanno portata i suoi governi e il sistema di potere della sua Unione. E il vicolo cieco della guerra è la stessa strada ove la barriera delle politiche di austerità fa dilagare l'ingiustizia sociale e la rottura delle solidarietà. Bisogna uscire da questa costruzione europea e dalle sue guerre prima che sia troppo tardi per tutti i suoi popoli. Dopo Bruxelles, ponti, non barriere. Di Alessandro Esposito. Alessandro Esposito, pastore valdese in Argentina. 22 marzo 2016. L'obiettivo dell'ultimo attentato rivendicato dall'ISIS, se ancora vi fossero dei sospetti in merito, è oltremodo chiaro: l'Europa come simbolo di una convivenza civile improntata alla laicità ed al pluralismo culturale e religioso che essa promuove e tutela. La strategia atta a minare questo progetto è altrettanto esplicita: ingenerare un panico endemico mediante la minaccia di un'insicurezza pervasiva diretta a diffondere e ad esasperare l'inquietudine legata alla frequentazione quotidiana di spazi pubblici. Questa sorta di agorafobia indotta vuole portare l'Europa ad una forma di isteria collettiva che ha buone probabilità di prendere corpo a motivo del fatto che attacchi come quello odierno non possono essere evitati mediante il necessario ma insufficiente deterrente dell'intensificazione dei controlli. Il rischio è che il panico seminato porti non soltanto ad un inutile asserragliamento, ma, quel che è peggio, ad una diffidenza generalizzata nei riguardi dei cittadini di religione islamica. Allo scopo di evitare tali atteggiamenti, che non farebbero altro che inasprire una tensione già in atto, vorrei sottolineare due aspetti. In primo luogo, il fatto che in questo quadro la fede islamica viene indebitamente strumentalizzata e palesemente snaturata. Di questo dobbiamo essere consapevoli ed evitare di cadere nella trappola di chi vorrebbe conferire a questo conflitto un carattere religioso che in verità gli è estraneo. L'attacco è politico, come politici, oltre che sociali, sono gli obiettivi di destabilizzazione che esso persegue. L'elemento religioso è funzionale a tali scopi, ma non riveste in sé e per sé un ruolo di primo piano. In seconda istanza, non va dimenticato che il vulnus che tali attacchi arrecano è inferto in primo luogo a quell'Islam moderato ed aperto alla laicità che, agli occhi dell'ISIS, rappresenta l'altro grande nemico da debellare. Questo è l'Islam a cui fanno riferimento, tra gli altri, milioni di cittadini europei di fede musulmana, ai quali dobbiamo manifestare la nostra solidarietà e non il nostro sospetto, per continuare a tessere insieme le trame di un'Europa che intende percorrere i sentieri di una convivenza feconda e pacifica tra le religioni e le culture, promuovendo un'identità aperta e costantemente in fieri che rifiuta l'innalzamento di barriere ed incentiva la costruzione di ponti. Diversamente, l'ISIS avrà raggiunto il suo obiettivo, che è quello di innescare un conflitto culturale e religioso in seno all'Europa, nella cui spirale senza ritorno spetta a noi non lasciarci risucchiare.